Renoiz è anche un grande inclusore nelle lotte, vuole cercare di portare con la memoria di Renato Biagetti anche tutte le vertenze che attualmente abbiamo nei territori. E voi siete uno dei primi contributi importanti che apre una riflessione su un'altra parte del mondo anche in lotta in questo momento. Quindi senza che vi chiedo insomma di ripetere un po' il vostro contributo, vi volete presentare e magari spiegare un po' anche più in senso generale la lotta che portate avanti e che qui avete in qualche modo raccontato sulla contingenza?
Buonasera a tutti e a tutti, grazie per l'invito. Io mi chiamo Sara, parlo a nome di Wiki, l'ufficio di informazione dei curdi in Italia. In quanto rappresentante della comunità curda, credo che sia molto importante essere in questi momenti all'interno dei quali si racconta quello che è successo 13 anni fa a Renato e grazie ai quali riusciamo in qualche modo a declinare in modo diverso, in modo differente, quella che è la pratica del fascismo, che purtroppo esiste ovunque, non solo in Italia, ma anche in Turchia, in Siria e ovunque direi. Stiamo attraversando un periodo in cui dei nuovi movimenti reazionari stanno emergendo, dai Bolsonaro ai Trump, ci sono delle contingenze molto particolari. All'interno di questo quadro la comunità curda, che si trova in questo specifico contingente a combattere una guerra, una lotta in Siria, in Rojava, ma anche in Turchia per l'appunto, combatte il fascismo in modo differente, ecco, da diversi anni. La comunità curda ha avuto modo di vedere il fascismo islamista religioso dell'ISIS, dello Stato Islamico, che in qualche modo si è accanito anche nei confronti della donna e del ruolo della donna e di quello che rappresentava. La comunità curda ha conosciuto anche il fascismo di Stato, quello esercitato da Erdogan e dal suo governo, che cercano in continuazione di destituire ad esempio le amministrazioni curde. Un esempio è quello che è accaduto nelle città di Van, di Ahmed, di Arbagir e di Mardin le scorse settimane. Quindi questo ci porta a dire che il fascismo c'è purtroppo e bisogna lottare, bisogna essere determinati nella sconfitta di questo fenomeno, se si può chiamare così. Quindi questi momenti sono importanti per ricordarci che dobbiamo essere uniti, che dobbiamo essere determinati e che dobbiamo lottare. E persone come Renato e come Lorenzo, ad esempio Lorenzo Orsetti, che è caduto e è stato ammazzato dall'ISIS in Siria, ci ricordano che la libertà appunto non ha confini e che bisogna continuare a lottare per avere un mondo migliore e un mondo diverso, e che è possibile farlo. Volevo aggiungere tra l'altro che nella retorica della Turchia ultimamente Erdogan continua a ricattare l'Europa proprio utilizzando i migranti come carta di scambio. Quindi ecco, anche grazie a questo è possibile vedere che tutti gli elementi sono collegati, quindi lottare qui, lottare in Siria, in Kurdistan, in Turchia è importante e bisogna avere questa consapevolezza.
Consapevolezza che sicuramente viene supportata da un lavoro anche di chi non è nel territorio, e qui il lavoro della rete Kurdistan diventa molto importante anche per amplificare quei messaggi che difficilmente magari potrebbero uscire sotto altre vie di comunicazione dalla zona del paese curdo, insomma di tutte le lotte anche dissociate nei territori che vengono fatte.
Ma io per esempio su questa questione, anzi buonasera prima di tutto a tutte e a tutti, tutta questa vicenda dei sindaci destituiti, mi pare che i media italiani ne abbiano parlato veramente per niente, eppure è una cosa gravissima. Ci sono state delle elezioni amministrative il 31 marzo dove l'HDP ha riconquistato tutti i comuni che erano 96 su 103 del Kurdistan turco, dove erano stati destituiti i sindaci e sostituiti da fiduciari di nomina governativa e messi i comuni in amministrazione forzata. E stavano svelando, diciamo, tutte le clientele, la corruzione, lo schifo, lo spreco di denaro pubblico che era stato fatto. Erdogan già in campagna elettorale aveva annunciato che diciamo sostanzialmente se il risultato non gli fosse stato gradito sarebbe intervenuto di nuovo. Che cosa è successo? Il 31 marzo hanno riconquistato tutte queste città e Istanbul, con il sostegno indiretto dell'HDP, è andata al partito di opposizione kemalista, il CHP. Ora, Istanbul non è solo una mega metropoli di 15 milioni di abitanti. Istanbul è una vacca da mungere, ci sono appalti, c'è il ponte nuovo sul Bosforo, l'autostrada, l'aeroporto nuovo, c'è di tutto di più. Quindi per Erdogan questo era un grande problema. Quindi che ha fatto? Ha contestato l'elezione, l'ha fatto come dire, ha fatto annullare l'elezione del sindaco, che è stata ripetuta il 23 giugno. Poco prima del 23 giugno cosa ha fatto Erdogan? Hanno tentato di strumentalizzare un messaggio di Calan portato dai suoi avvocati, che prima ancora che gli avvocati lo rendessero noto è stato passato ai media e divulgato in forma distorta nel tentativo di screditare l'HDP e di vincere le elezioni a Istanbul. Anche questo non gli è riuscito. Trovate tutti i comunicati sul sito di Rete Kurdistan, perché appunto noi cerchiamo di informare su quello che i media non dicono, cerchiamo di fare quello che si chiamava una volta controinformazione, no? Le elezioni sono state vinte. Ora, per vendetta, Erdogan ha destituito questi tre sindaci delle tre metropoli importanti del Kurdistan turco, con accuse pretestuose di terrorismo che risalgono in parte ai loro precedenti mandati come deputati o anche come sindaco. Uno da un lato questo, dall'altro lato gli viene contestato che cosa? Di applicare il sistema della copresidenza, che in ogni incarico all'interno dell'HDP o anche appunto nelle cariche pubbliche dove l'HDP è rappresentato, c'è sempre un uomo e una donna, c'è sempre un doppio incarico, in maniera trasparente, perché durante la campagna elettorale è stato dichiarato chi sarebbe stato il co-sindaco o la co-sindaca. A Van, per esempio, è stata eletta una sindaca, a Mardin e a Ahmed un sindaco, e rispettivamente si sapeva chi sarebbe stata l'altra persona. Questo sistema viene contestato come ordinato dal PKK e quindi prova di collusione con il terrorismo. Questo è uno dei motivi per i quali sono stati destituiti. Oggi, giusto, il sindaco di Istanbul è andato a Ahmed a portare la sua solidarietà. E nel frattempo che cosa ha fatto? Ha dichiarato che un edificio a Istanbul che era stato costruito con denaro pubblico per una fondazione religiosa legata all'HP, per il partito di Erdogan, per un equivalente di più o meno 20 milioni di euro, denaro pubblico dei cittadini, adesso sarà di nuovo dei cittadini. Ora, il CHP, che è un partito kemalista, socialdemocratico, comunque nazionalista, non è che sia nostro amico o amico dei curdi, però diciamo, di fronte a un attacco così violento e così sfacciato alla democrazia come di destituire dei sindaci che sono stati eletti con larghissime maggioranze, no? Anche lui insomma si sta schierando, ed è importante schierarsi. Sarebbe importante anche che qui le amministrazioni locali dicessero qualcosa, che chi può nel proprio municipio, no, intervenga per esempio e chieda prese di posizioni, ordini del giorno, dichiarazioni di solidarietà. Per questo ci saranno questi due presidi lunedì e martedì dalle 11 alle 19, lunedì a Largo Argentina, martedì a Piazza della Repubblica.
Noi invitiamo tutte e tutti ad una grande partecipazione, continueremo a raccontare com'è stata la situazione delle lotte a sostegno del popolo curdo. Vi ringraziamo di questo contributo, non so se volete aggiungere altro o se ribadiamo semplicemente la partecipazione a questi due appuntamenti anche a Roma.
Gli altri due appuntamenti che ho lanciato dal palco come Rete Kurdistan sono quello del 6 e del 7 di settembre, cioè venerdì e sabato prossimo, dove c'è una campagna che si chiama Rise Up for Rojava, che invita a disturbare, bloccare, occupare per difendere la rivoluzione in Rojava dagli attacchi della Turchia. Trovate sia per questo che per l'altra cosa di cui che dirò adesso tutti gli appelli, documentazione eccetera sul sito di Rete Kurdistan. Il 14 settembre invece vediamo come non intrupparci con l'altro appuntamento di Restiamo Umani che è stato lanciato qui dal palco. C'è un appello a intervenire in maniera creativa, artistica, per difendere questa città antica di Hasan Keyf, antica di 12.000 anni, crocevia di civiltà, con 20 diverse civiltà che lì si sono incontrate, un patrimonio archeologico incredibile da salvare, la valle del Tigri che rischia di andare distrutta con un ecosistema, una fauna non più presente in nessun'altra parte del mondo, animali a rischio estinzione, eccetera, che rischia di essere sommersa per l'allagamento del bacino di una diga che durerà per circa 50 anni come funzionamento, che non è assolutamente necessario costruire lì. Quindi in Turchia, oltre allo scippo di democrazia, al fascismo, alla violazione dei diritti dei curdi, è anche in corso una svendita, una distruzione del patrimonio ambientale pazzesco. Sulle montagne di Ida hanno venduto il terreno a un'impresa canadese che vuole estrarre l'oro, hanno abbattuto circa 200.000 alberi, inquineranno con il cianuro. In altri luoghi sempre altre imprese minerarie. Hasan Keyf sta per essere sommersa, c'è una centrale nucleare che stanno costruendo senza una minima valutazione sull'impatto ambientale, il territorio si è adeguato o meno, dove già durante la costruzione ci sono delle crepe. Questo sta succedendo e contestualmente appunto noi come Europa li finanziamo, gli diamo dei soldi per tenere i profughi incastrati in Turchia, sfruttandoli con il lavoro nero, dislocandoli a loro piacimento nelle zone occupate in Rojava come a Afrin, no? E giusto l'altro giorno il ministro degli esteri turco ha detto: badate che se ci rompete le palle noi lasciamo andare i profughi. Quindi capite che è proprio una cosa complessiva.
Sì, volevo ricordare un ulteriore appuntamento: il 4, il 5 e il 6 ottobre ci sarà una conferenza internazionale organizzata da Wiki Onlus al Teatro Palladium a Garbatella. Siete invitati anche come radio a partecipare. Ci saranno rappresentanti dei movimenti internazionali dall'America Latina, dall'Europa, dal Sudafrica, dall'India, e all'interno di queste giornate si discuterà di quella che è la visione curda relativa agli accadimenti in Middle East, in Medio Oriente, in Kurdistan, e alla proposta relativa al confederalismo democratico come sistema alternativo al fine di creare appunto una nuova alternativa. Quindi siete tutti invitati a partecipare, ricordo, il 5 e il 6 ottobre al Teatro Palladium.
Grazie infinite, ricorderemo questi appuntamenti e proseguiremo a raccontare queste importanti battaglie. Buona seguito di serata.